when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own.
Le 15.01 di giovedì 12 dicembre 2024, buon pomeriggio e bentrovati sulla giusta frequenza da parte di Chiara Di Paola su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Vi terremo compagnia fino alle 16. Buon pomeriggio e bentrovato al mio compagno di viaggio di oggi, Tommaso Di Pierro. Ciao Tommy.
Eccoci, buon pomeriggio.
Magari te lo posso anche alzare il microfono se siamo noi due. Sì, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, esatto, eccoci di nuovo.
Non ti sentiamo. Ti chiedo di spostarti il microfono perché questo non è collegato proprio. Non era colpa mia, hai visto? Non ti volevo zittire, caro il nostro Tommaso. Come stai?
Eccoci, buon pomeriggio. Benissimo, grazie. Oggi siamo quasi arrivati alla fine della settimana della nostra, con il nostro consueto appuntamento della giusta frequenza. Oggi numerose rubriche, anche interviste in programma, quindi insomma si aspetta una bella puntatina.
Ma partiamo con la giusta notizia. E la giusta notizia di oggi arriva direttamente da Roma, riguarda il calcio e riguarda la società di calcio popolare di Roma Est, Borgata Gordiani, che ha lanciato il crowdfunding per riportare in vita il campo di via Prenestina 521. Si tratta di una struttura sportiva pubblica nella periferia est della capitale, in disuso da quasi 10 anni, che Borgata Gordiani vorrebbe riportare in vita per consolidare il proprio progetto sociale nelle periferie e restituire ai quartieri di Roma Est la possibilità di praticare il calcio in un mondo differente e lontano da ogni discriminazione.
Il campo sportivo di via Prenestina, come ricordava giustamente Chiara, è situato al confine tra i quartieri di Quarticciolo, Tor Sapienza e Casale Rosso e a poche centinaia di metri dal quartiere di Centocelle e Villa Gordiani, un'area territoriale complicata attraversata da evidenti problematiche socio-economiche e da uno stato di abbandono di edifici, aree verdi e spazi pubblici che esaspera il senso di isolamento e deprivazione degli abitanti. Non mancano strutture sportive, ma sono totalmente assenti quelle a prezzi accessibili. Il sogno
Nato da ste strade, no? Che poi è lo slogan della squadra, è quello di far vivere i propri quartieri e di emancipare il diritto allo sport da logiche speculative e dinamiche di mercato. Scrive Borgata Gordiani, promuovendo al contempo una cultura sportiva fondata sui valori della solidarietà, del mutuo aiuto, dell'inclusione e della giustizia sociale.
Lo stato di abbandono in cui versa attualmente il campo rappresenta un simbolo di decadimento e di isolamento dei quartieri in periferia, lasciati sempre più indietro dalle istituzioni. Abbiamo deciso allora di rimboccarci le maniche e restituirlo alla città per farlo diventare il centro di un progetto di comunità, attraverso cui sperimentare un altro modo di pensare il calcio, stare insieme e vivere il territorio. Il nostro progetto ambisce a trasformare questo spazio vuoto in un luogo di incontro, di sport e di inclusione per tutti e per tutti. Questo è l'appello di Borgata Gordiani, che negli anni ha dimostrato che i valori dello sport popolare non sono un'utopia. Nata nel 2018 per rendere il calcio strumento di socialità, costruzione e cura di comunità, dal 2020 Borgata Gordiani ha riaperto uno spazio abbandonato che pian piano sta diventando un presidio socioculturale del quartiere. Ha fondato la squadra femminile di calcio a 5, oggi addirittura in Serie D, e sta sperimentando il percorso di avviamento al calcio per bambini e bambine dai 4 agli 8 anni a prezzi accessibili e ha contribuito alla nascita di un ambulatorio popolare di quartiere.
L'obiettivo della campagna è quindi quello di riaprire al pubblico il campo, di restituirlo alla città per farne un luogo aperto al territorio e uno spazio concreto di aggregazione e di inclusione sociale, ma anche quello di promuovere un modello diverso di calcio, di fare nascere la scuola calcio popolare della Borgata Gordiani, dando una casa al progetto di avviamento al calcio inaugurato quest'anno. Conclude il comunicato Borgata Gordiani: abbiamo imparato col tempo che insieme tutto è possibile e che sogni possono diventare realtà. Noi ci proviamo, sognare non costa nulla. Questa è la nostra giusta notizia. facendo anche un po' di rassegna stampa in giro questa mattina, andando a leggere come sempre notizie che riguardano il mondo della scuola, ne abbiamo letta una interessante, perché si parla tanto, no, delle competenze, in particolare quelle di calcolo e quelle di comprensione del testo, che a quanto pare mancano in Italia, e c'è una scuola che ha provato a rimediare proprio a questa carenza.
Esatto, settimane fa si parlava del divario che c'era tra i maschi e le femmine per le competenze in matematica. Oggi su varie testate, anche su Virgilio Scuola, è uscita questa notizia che viene direttamente da Bologna, ovvero che è stato deciso di far fare ai ragazzi, agli studenti, un'ora di italiano in più in a scuola. Questo l'ha deciso il liceo Minghetti di Bologna, che ha deciso di inserire questa ora in più nel biennio. Perché però? Per recuperare le lacune in lessico e grammatica, perché a quanto pare gli italiani fanno sempre più fatica a comprendere un testo scritto. Di fronte a quello che si trovano, a queste parole scritte, ecco, quello che si capisce è solo una minima parte. L'allarme è stato lanciato dall'OCSE e per correre ai ripari bisogna quindi iniziare, come sempre, dalle scuole di ogni ordine e grado per approfondire la conoscenza di quella che è la nostra lingua. Ed ecco che il liceo Minghetti ha preso questa importante decisione. Il liceo classico di Bologna ha annunciato che nel biennio ci sarà un'ora in più, e a questo piccolo cambiamento non sono stati solo i professori di latino e di greco, ma anche quelli delle materie scientifiche a insistere. Con più forza hanno chiesto che si corresse appunto ai ripari. Un'ora di italiano alla settimana in più, a partire dall'anno scolastico 2025-2026, potrebbe infatti aiutare i ragazzi a comprendere meglio i testi che si leggono, qualunque essi siano, anche perché la situazione in tal senso è davvero preoccupante. Come appunto è stato riportato dalla Repubblica, Roberto Gallingani, il dirigente scolastico del liceo bolognese, professore di lettere, ha spiegato quali sono le lacune che spesso hanno gli studenti che arrivano alla scuola superiore. Ci siamo accorti che negli ultimi anni chi esce dalle medie ha molte lacune nella comprensione e nella redazione di un testo. I ragazzi mancano di adeguate competenze grammaticali, di una povertà lessicale che inficia l'andamento in tutte le materie, non solo quelle umanistiche. Paradossalmente faticano quasi di più a comprendere i testi di fisica, ed è stata una proposta dei docenti che sono stato ben felice di accogliere, di cui faremo fronte comune tutti insieme.
Eh sì, io devo dire, sono sempre rimasta colpita da questo dato, perché soprattutto frequentando tantissime scuole e tantissimi studenti, lo sapete, facciamo progetti di media literacy all'interno delle scuole, quindi laboratori di giornalismo e di radiofonia e di podcasting, non ho mai riscontrato questa grandissima scarsità nella comprensione del testo. Mi sono interrogata su questi dati, che sono assolutamente reali e affidabili, del perché. La risposta che mi sono data è che innanzitutto l'italiano è una lingua estremamente difficile rispetto ad altre lingue,
anche per i problemi di traduzione,
soprattutto per il fatto che soprattutto al sud Italia si tende a parlare moltissimo il dialetto. Questo non riguarda il nord Italia, e quindi quando ci si ritrova a scuola in effetti c'è un po' di fatica in più nel padroneggiare con facilità la lingua italiana nel suo registro più alto.
Esatto.
Ecco, forse è questo, non lo so, è un tema secondo me molto complicato, però dire che i nostri studenti non comprendono i testi, io non mi sono mai ritrovata, non ho mai riscontrato questo, devo dire.
Allora, io diciamo faccio anche un passo indietro. Mi ricordo che mesi fa, anche proprio in questi spazi della Giusta Frequenza, parlammo di un altro problema, quello del corsivo, perché molti ragazzi stanno perdendo anche questa abilità. Ma io me la ricordo fin dai tempi dell'università. Ci sono persone che facevano esami scritti e dicevano: ma posso scrivere in stampatello? E i docenti se li guardavano con un'aria affranta, come a dire:
però questo non c'entra con la comprensione del testo.
Ma comunque è tutto collegato, nel senso, alla fine sono tutti deficit. Come mai? Come è impossibile arrivare?
È diverso, nel senso, per esempio, riguardo la scrittura corsiva all'estero, non utilizzano il corsivo, utilizzano lo stampatello. Quindi, comunque, diciamo che sì, è vero, fa parte della cultura italiana, va preservato, come abbiamo anche raccontato tante volte in trasmissione, va incentivato, però non è che è un sinonimo di analfabetismo.
Però, comunque, sicuramente, allora. Questo può anche può essere vero. Sai cos'è una cosa che secondo me può aver avuto a che fare con la comprensione di un testo in italiano? I social. Banalmente, se uno è abituato ai TikTok o alle cose,
all'estero
può vedere, sì, ma infatti dappertutto uno si abitua ad avere testi brevi, corti, di cose flash, e quindi non si abitua più a parte che non leggiamo.
È vero, però è vero anche che invece ci sono tanti paesi del nord dove invece questi dati sono a favore, cioè c'è ampia comprensione del testo, mentre proprio l'Italia è essere sempre fanalino di coda. Non credo siano i social, perché i social, come li usa il 14enne italiano, li usa il 14enne finlandese, voglio dire.
Sì, sì, peraltro li usano anche i cinquantenni italiani di qualunque tipo, e sono sicuro che anche loro abbiano dei deficit, quindi in ogni caso è un problema che, diciamo, questo può essere allarmante, ma come diceva giustamente l'articolo, se dobbiamo partire dalle basi, partiamo dalla scuola, quindi in questo caso aggiungiamo un'ora di italiano in più, che sicuramente male non fa. Se poi sono gli stessi professori di materie scientifiche a chiederlo, è perché forse c'è una difficoltà di comprensione anche in un problema matematico. Se mi si chiede, Gianni deve calcolare,
esatto,
una mela,
cioè, secondo me è il problema tecnicismo, specialistico, esatto. No? Ecco, quando si usa magari un registro troppo elevato, quando si legge un testo di diritto, un testo scientifico, lì ci sono delle difficoltà, è vero. Però non lo so, mi sembra sempre questi dati allarmino più di quello che sia la realtà, ma magari è una percezione mia.
Il mio consiglio è comunque che si possa, cioè, questi problemi si possono risolvere sì con un'ora di italiano in più a scuola, ma banalmente leggendo di più.
Cioè,
dovete leggere, dovete.
No, i professori non assegnano più libri di testo a scuola, o almeno alcuni lo fanno assolutamente. Però diciamo che spesso si arrendono di fronte al fatto che i miei studenti non leggono. Però assegnare, insomma, libri di testo comunque sia, o portare giornali in classe, fare progetti di giornalismo, insomma, di espressione del sé, può essere sicuramente una buona iniziativa. Un brano musicale per noi con Zucchero e la sua bellissima Baila, e poi torniamo con la prima intervista della puntata, La Giusta Frequenza. Baila, non solo Zucchero, anche noi in studio. Buon pomeriggio e ben ritrovati. La Giusta Frequenza, siete in diretta su Radio Zaino e Radio Jeans e Hot Block Radio in FM, M, DAB, ma anche in streaming. Oggi non con la Visual Radio, caro Tommaso. Abbiamo fatto un favore, hai visto?
No,
ai
ma
nostri
che favore,
ascoltatori.
Ma io continuo a dire che siamo bellissimi.
Sì, va bene, meno male che ci sei tu ad alzare l'autostima. Ma diamo il buon pomeriggio e ben trovata alla nostra ospite di oggi, Stefania Sacchi di Fondazione Decathlon Italia. Ciao Stefania, buon pomeriggio e ben trovata. Non la sentiamo Stefania, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento. Intanto Tommaso, vuoi iniziare a raccontarci questa bella iniziativa?
Intanto volevo raccontarvi, perché è un'iniziativa molto interessante che ovviamente a noi di Fondazione Media Literacy fa sempre piacere. Oggi abbiamo con noi un ospite molto importante, Stefania Sacchi, appunto, che è la direttrice della Fondazione di Decathlon Italia. Ecco, che cosa ha fatto Decathlon? A partire da gennaio 2025 offrirà corsi di formazione gratuiti per tutti i docenti delle scuole primarie e secondarie. E questo sono corsi importanti perché aggiungono qualcosa in più alla scuola. Ma lasciamo che sia Stefania a parlarci. Eccola, ciao Stefania,
ciao,
buongiorno.
Ciao Stefania, buon pomeriggio, ben trovata. Allora,
buon pomeriggio,
raccontavamo
a chi ci sta ascoltando.
Raccontavamo di questo bel progetto di Vodafone e di Fondazione Decathlon Italia che entra all'interno delle scuole, in particolare rivolgendosi ai docenti. Ci racconti un po' in generale questo progetto, a cosa punta, quali sono gli obiettivi, di che si tratta?
Sì, certo. Allora, questo è un progetto che va un po' a consolidare l'impegno della Fondazione Decathlon già nell'ambito del integrare e valorizzare le diversità, promuovendo progetti che abbracciano sport e inclusione sociale. L'idea di creare un corso di formazione per i docenti delle scuole italiane c'è nata, diciamo, circa un anno fa, con l'idea di fornire ai docenti spunti e consigli per promuovere l'inclusione scolastica attraverso lo sport. Quindi, se è vero che effettivamente materiali e spazi adeguati nelle scuole servono per poter far fare movimento agli studenti, è ancora più importante, secondo noi, sensibilizzare gli insegnanti sul fatto che fare attività motoria tutti insieme è possibile, indipendentemente da che tipo di studenti ti trovi di fronte e di che abilità questi possiedano. E quindi è così che è nato Training Ability. Abbiamo chiamato così il nostro corso digitale di 30 ore di formazione riconosciute dal Ministero e fruibile sulla piattaforma Sofia da gennaio. Abbiamo nel frattempo anche aiutato un'altra fondazione che si chiama Fondazione Tra Terra e Luna a potenziare il loro corso di formazione già online, è un corso che si chiama Outlab e che aveva bisogno di un modulo aggiuntivo incentrato sullo sport. Quindi, per riassumere, possiamo dire che da gennaio saranno disponibili due corsi di formazione per i docenti. Outlab, che è mirato al tema dell'autismo e delle neurodivergenze, e Training Ability, completamente nuovo, che apre invece lo sguardo a 360 gradi, affrontando sì il tema delle disabilità, ma anche di tutte quelle altre situazioni bloccanti che fanno sì che alcuni alunni non facciano attività fisica e che i docenti abbiano delle difficoltà ad integrarli.
Senti Stefania, diciamocelo fuori dai denti, spesso no, l'educazione fisica è un po' considerata una materia di serie B a scuola, no? È quasi paragonata all'ora di ricreazione in certi casi, in certe tipologie di scuole, quando invece ha una sua importanza a 360 gradi, non solo fisica e magari anche per fare gruppo, per staccare la spina, no, durante la settimana scolastica, ma anche proprio a scopo didattico e a scopo inclusivo, no?
Sì, assolutamente, perché comunque attraverso il movimento si sviluppano tantissime competenze, quindi motorie, cognitive, sociali, emotive, relazionali, cioè competenze che sono essenziali per il benessere e per la crescita dei nostri ragazzi. È proprio per questo che occorre superare tutte quelle barriere, diciamo quegli stereotipi, quei pregiudizi che fanno sì che individui che abbiano diverse abilità, perché poi siamo tutti diversi uno dall'altro, siano poi esclusi da questo momento, che come giustamente dicevi non è tanto un momento ricreativo, è una materia vera e propria e quindi come tale deve essere trattata e deve essere inclusiva come un qualunque altro momento di lezione fatto in classe.
Stefania, io ho visto all'interno del progetto che sono state coinvolte varie figure come gli insegnanti, ma anche come figure famose, celebri, come gli atleti paralimpici coinvolti nel progetto. Com'è stato partecipare per questi atleti e soprattutto perché li avete coinvolti e qual è il loro ruolo all'interno di questo progetto di formazione?
Sì, abbiamo effettivamente raccolto tante testimonianze, circa un centinaio, quindi diciamo che abbiamo scomodato davvero tante persone, però abbiamo privilegiato sempre persone che in questi anni hanno collaborato con la nostra Fondazione Decathlon e che quindi conoscendo la nostra mission hanno risposto all'appello con grande entusiasmo e anche trasparenza e generosità nel voler mettere a disposizione dei docenti la propria esperienza sul tema dell'attività motoria inclusiva. Nello specifico degli atleti paralimpici abbiamo ad esempio la testimonianza di Martina Caironi, che è una medaglia d'oro insomma degli ultimi giochi paralimpici a Parigi 2024, piuttosto che di Antonella Inga, che detiene il record italiano di salto in lungo e ha partecipato anche lei a Parigi 2024, Florinda Trombetta, che è un'atleta paralimpica di canottaggio, piuttosto che esempi di atleti come ad esempio Giovanni Zaramella, che è un giovanissimo, possiamo dire, al quale era stato detto che non avrebbe mai potuto fare sport perché ha la sindrome di Down ed è anche cardiopatico, e oggi in realtà è un campione mondiale di atletica leggera. Quindi ecco, abbiamo davvero tante testimonianze di tanti atleti paralimpici, alcuni dei quali sono anche dei dipendenti di Decathlon che giocano nella nazionale di basket in carrozzina, piuttosto che praticanti altri sport. Ma abbiamo anche poi delle testimonianze di atleti che non si occupano direttamente di disabilità, come ad esempio Manu Benelli, che è considerata ad oggi la più titolata giocatrice di pallavolo della storia italiana, proprio perché il nostro corso vuole abbattere le barriere in generale nelle scuole, quindi non si rivolge unicamente al discorso disabilità.
Vedi, hai nominato per esempio Martina Caironi, che anche noi abbiamo intervistato di recente con la nostra redazione inclusiva, no? Anche quella, un progetto di inclusione per i minori, lo facciamo grazie, insomma, sostenuti da Con i Bambini. Sono tutti progetti che permettono ai giovani e alle giovani di soffermarsi sui temi dell'inclusione, ma soprattutto di fare concreta inclusione. Questa è un pochino la parola chiave, no? Anche del vostro progetto, che è una parola che sta entrando nelle scuole, lo fa, devo dire, sempre di più grazie a progetti speciali, a progetti esterni. Perché avete deciso di mirare all'inclusione? Qual è, ecco, il valore che vi ha spinto a questo?
Ma l'inclusione parte dal presupposto che la diversità è comunque una caratteristica essenziale di ognuno di noi, quindi includere non vuol dire assicurare un posto in classe a chi ha una disabilità ed è finita lì. Questo era più un concetto che si chiamava integrazione. L'inclusione è qualcosa in più, è uno sforzo continuo che va fatto, è un processo che richiede il supporto di tutta la comunità scolastica, a partire dal dirigente scolastico, che deve avere una mente aperta per pensare al benessere di tutti gli alunni, quindi non solo a quelli con bisogni educativi speciali come si faceva prima, ma anche al benessere degli insegnanti, perché comunque il mestiere del docente è un mestiere che sta diventando sempre più complicato e anche stancante se non ci si sente a proprio agio nel ruolo a causa del contesto che si vive. Ci sono tanti insegnanti che ci hanno detto che hanno difficoltà ad approcciarsi alle tantissime diversità che compongono ormai le nostre classi scolastiche, ed è qui allora che noi abbiamo pensato che la formazione debba entrare in modo importante per aiutare la crescita proprio dell'insegnante, perché se non ci si forma non si riesce ad approcciare l'intera classe e di conseguenza a creare un clima inclusivo.
La giusta frequenza è la voce dei giovani per un mondo più giusto, la nostra trasmissione da Spazio e Voce a belle iniziative nelle scuole come questa di Stefania Sacchi, direttrice della che ci ha raccontato Stefania Sacchi, direttrice della Fondazione Decathlon Italia, che io saluto e ringrazio per essere intervenute per il bel progetto che state portando avanti. Ciao Stefania,
grazie,
e grazie.
Grazie a voi, grazie dell'opportunità.
Come facevi educazione fisica a scuola? Ti davano una palla, giocate a pallavolo e ciao tante cose, come facevamo noi? Oppure c'era una vera e propria educazione fisica, esercizi, fatica, cose,
no,
teoria magari?
Diciamoci la brutale verità, purtroppo a noi ci veniva data la palla, però ci organizzavamo sempre con la classe e facevamo bellissime partite. Quindi
sapevi,
sì,
giocare a pallavolo? Te la cavavi?
Allora, sicuramente ero quello che si vede sempre nei cartoni che viene scelto per ultimo.
No, anch'io ero quella, aiuto!
Ma perché mi guardi, sono mio, e dici vabbè, ma questo non è in grado, però insomma io me la cavavo più che altro in difesa, poi quando c'era da fare la battuta era un disastro,
in panchina
la mandavo,
te la cavavi
lontanissima. No,
bene,
in panchina no, però sì, diciamo che non me la cavavo lì, al calcio ancora peggio, lasciamo stare, organizzavamo delle partitelle, poi vabbè, tre maschi in una classe di tante ragazze,
vabbè, allora
giocavamo,
eri giustificato,
sì, però insomma qualcosa si faceva, però non riuscivo mai lo stesso a impormi, ecco, me la cavavo meglio sulla pallavolo, meglio del calcio sicuro. però insomma lo sport di questi un po' di movimento, di squadra, non sono mai stati il mio forte purtroppo.
Lasciamo gli fumetti e il cinema al nostro Tommaso Di Piero, anche il cibo, sì anche il cibo. Va
sì,
bene, il giovedì è il tempo di Indie Break, questa volta Luca Lovisetto ci ha preparato una puntata veramente speciale ed è la classifica di fine anno di Buonanotte di Pitchfork, è una compilation per la Palestina, quindi insomma una puntata tutta da ascoltare. Cindy Lee conquista la critica con il suo capolavoro Lo-Fi Diamond Jubilee, eletto miglior album dell'anno da Pitchfork, mentre gli Ada Oda contribuiscono con il brano Mi Guarda alla necessaria compilation Palestine Solidarity Mix a sostegno del popolo palestinese. Ce ne andiamo ad ascoltare.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani musicali dalla scena indie internazionale. Pitchfork ha eletto Diamond Jubilee di Cindy Lee come miglior album del 2024. Questo progetto alter ego dell'artista canadese Patrick Flegel, ex frontman dei Women, ha conquistato la critica con un'opera monumentale di 32 tracce, capaci di fondere il pop dei vocal group anni 60, la psichedelia e sonorità lo-fi, il tutto tenuto assieme da un songwriting ispiratissimo. Una distribuzione limitata, come avevamo ricordato a inizio anno quando avevamo raccontato del progetto Diamond Jubilee all'interno della nostra rubrica di Indie Break. Il disco è solo disponibile su YouTube o tramite un download da un sito GeoCities. Nonostante questo, l'album ha ottenuto un ampissimo riconoscimento, venendo anche inserito non solo al numero uno della classifica dei dischi di fine anno di Pitchfork, ma sempre dalla leggendaria webzine di base a Chicago, anche al terzo posto dei migliori album degli anni 20 usciti sinora. Tra l'altro, una pubblicazione in formato fisico è prevista per quest'album il 21 febbraio 2025, quando verrà pubblicato il vinile dell'album di Cindy Lee. Andiamo ad ascoltarci uno dei brani migliori dell'intera tracklist, questo è Stone Faces, Cindy Lee. Questa era Stone Faces di Cindy Lee, primo nella classifica di fine anno di Pitchfork per quanto concerne gli album usciti nel 2024, un album elogiato dalla critica per la sua capacità di fondere elementi di vari generi, creando quindi un sincretismo tra produzione lo-fi, influenze psichedeliche e in generale un carattere distintivo del trattamento vocale a cui in passato ci aveva già abituato Cindy Lee, ma che in questo caso raggiunge un apice e una perfezione vista anche la mole monumentale di brani che compongono la tracklist, ben 32 tracce. Ora passiamo a un'altra segnalazione, questa volta dal mondo delle compilation. Abbiamo già parlato in passato del collettivo Women Life Freedom Music for Iran, Donna Vita Libertà, nato nel 2022 in supporto proprio all'analogo movimento iraniano, che si schiera nuovamente dalla parte degli oppressi con una nuova compilation uscita il 6 dicembre, si intitola Palestine Solidarity Mix, mix di solidarietà per la Palestina, un progetto che raccoglie 28 tracce di artisti internazionali per denunciare i crimini di Israele contro il popolo palestinese, sostenere chi subisce quotidianamente il genocidio e l'oppressione. I proventi andranno al Summer Project, che fornisce aiuti umanitari a Gaza, e a Butina Kanan Kuri, impegnata a supportare famiglie in difficoltà in Cisgiordania e Gaza. La compilation è un mix di generi e di voci di resistenza, dai suoni psichedelici dei Flaming Gods fino ad arrivare anche ad alcuni nomi altisonanti dell'indie internazionale come i Serfs, Beck, Jaco Gardner, i Tapir, Star Peace, Golden Drags, insomma ci sono un po' tutti, anche Bodega con Second Row Center. Noi andiamo ad ascoltare l'unica traccia in italiano contenuta nella tracklist, che non è però di una band italiana, bensì di una vecchia conoscenza della nostra rubrica, ovvero gli Ada Oda, che sono presenti nella compilation con Mi Guarda. Ce l'andiamo ad ascoltare, gli Ada Oda.
Mi guarda dormire, mi guarda nella notte, mi guarda nuda, mi guarda soffrire, mangiare, non fare niente, mi guarda nel soggiorno, ascoltare musica, mi guarda, mi guarda, mi guarda. Di me
Yada Oda con Mi Guarda, Yada Oda progetto di César Laloux e Victoria Barracato, un brano contenuto all'interno del Palestine Solidarity Mix, una compilation realizzata da Women Life Freedom Music for Iran e che potete trovare già dallo scorso 6 dicembre sul loro Bandcamp per donazioni per la causa palestinese. Da Luca Lovisetto anche per quest'oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Sei Satana che vive sulla mia spalla, che cammina insieme a me, che ti blasta. La tua relazione è un buco nell'acqua e tu ci cammini sopra e fai
sto silenzio quanto ci costa, forse più del Moisa. Vuoi rubare l'anima di una pop star?
Ma fai così, mi odi come la R&B.
Abbiamo i graffiti uccidi che lì da qualche parte nella tua porta. Profumo sui sedili che sa di noi senza vestiti. È stato solo un feeling. Ti ho amato forse anche troppo,
anche in più di nascosto. Ad un after alle secondo eri con lei, dentro il bagno un'ora ad una festa e lei nell'ascensore di un hotel, al freddo fuori da un set, nel parcheggio di un cleptomaniac.
Era bello. Veramente bello oggi la puntata di Indie Break. Vi ricordo che le potete riascoltare tutte sui nostri siti di riferimento, Radio Zainet, Radio Jeans, Hotblock Radio, così come potete riascoltare anche le puntate di Retro Rap e di WhatsApp che escono tutte le settimane. Ma il giovedì è anche tempo del cinema e quindi la giusta visione.
Benvenuti alla Giusta Visione, la rubrica che analizza l'attualità e i temi più scottanti del cinema. E quale tema più scottante di questa settimana se non le nomination del Golden Globe 2025? Oh, sono uscite le nomination dei premi per il cinema e per la televisione. I Golden Globe sono sempre considerati dei pre-Oscar, se vogliamo dire la verità. Tutti i film che vengono premiati qui puntualmente raggiungono l'apoteosi, il premio più importante, che è quella dell'Academy Award. Ora, non sono gli unici premi che confermano appunto i film che potrebbero andare agli Oscar, però è una prima tappa, anzi è la prima tappa dell'anno, visto che la cerimonia avrà luogo il 5 gennaio del 2025. Questa settimana sono state appunto annunciate le candidature per vari film, molti sono stati presentati a dei festival, alcuni ho avuto già l'opportunità di vederli, altri devono ancora uscire, ma sicuramente saranno molto interessanti. Adesso ce l'andiamo ad analizzare.
Della sera, un'altra frase, mezza frase, aspetterò, sperando che sia vera.
Partiamo con le nomination per il miglior film drammatico, addirittura 6 film, di solito questa cosa non la facevano, ne mettevano 5 per ogni categoria, quest'anno hanno voluto sbizzarrirsi. Troviamo tra le varie pellicole candidate The Brutalist di Brady Corbett, presentato già a Venezia, ha vinto il gran premio della giuria, A Complete Unknown di James Mangold, Conclave, Dune Parte 2, Nickel Boys e September 5. Allora ve lo dico subito, alcuni di questi film sono stati già da me visionati. Dune parte 2 sembra passata una vita, ma in realtà è uscito quest'anno, è il secondo capitolo di Dune, film di fantascienza con Timothée Chalamet che è presente in 2 film candidati al miglior film drammatico, perché A Complete Unknown altro non è che il film su Bob Dylan che deve uscire, appunto uscirà l'anno prossimo a gennaio da noi in Italia, un film che molti stanno attendendo con impazienza, un film molto interessante. The Brutalist è uno di quei film brutalmente lunghi, 215 minuti di durata. Io non ce la faccio più a stare al cinema a vedere film di 3 ore e mezza, 3 ore e 40, vi dico la verità, più che altro dopo un po' mi sale la stanchezza, però devo dire è un film che ha colpito molto nel segno per la sua storia, con un Adrien Brody forse di nuovo da Oscar dopo che l'aveva già vinto per La bellissima prova nel pianista. The Brutalist appunto parla di un uomo che dopo la seconda guerra mondiale cerca di tornare a rifarsi una vita, l'ebreo ungherese Laszlo Toth, architetto che appunto è scampato a Buchenwald ed emigra negli Stati Uniti, e qui si vedrà tutta la sua vita, la sua ricostruzione appunto di quello che lui tenta di fare dopo la seconda guerra mondiale. Conclave invece vi posso già dire che è un film che ho visto, ne ho anche parlato nella nostra retrospettiva dei film migliori che escono a dicembre. Conclave è un thriller, un thrillerone, chissà di cosa parlerà mai. Ebbene, dell'elezione del nuovo papa, appunto si riuniscono tutti i cardinali, ma è un film che in realtà va a guardare al marcio che si può nascondere anche all'interno di questa elezione, l'elezione più segreta al mondo. Appunto nella Cappella Sistina si tiene il conclave e il cardinale Thomas Lawrence, interpretato da Ralph Fiennes, deve appunto orchestrare tutta questa giostra, ma arriverà a scoprire dei segreti che potrebbero addirittura minare la Chiesa Cattolica. Poi abbiamo Nickel Boys, film molto acclamato, la festa del cinema di Roma, adattamento cinematografico del I ragazzi della Nickel di Colson Whitehead, ambientato nel Tallahassee degli anni 60, il protagonista è l'adolescente afroamericano Elwood Curtis, che viene condannato a una pena detentiva alla Nickel Academy, un riformatorio dove conoscerà l'amico Jack Turner e con cui instaurerà un'importante amicizia. Invece September 5, molti lo ricorderanno, chi è più anziano, September 5 riguarda appunto la tragica storia delle Olimpiadi di Monaco del 72 e di come questo film però è tutto dal punto di vista dei personaggi, più che altro dal punto di vista dei giornalisti che hanno seguito la vicenda, quindi insomma ci riguarda direttamente. Queste le nomination per il film drammatico. Man has before he can hear people cry. Yes, and how many deaths will it take? Ci spostiamo alla commedia, 6 anche qui film di candidati, questi li ho visti tutti, sono bravissimo. Abbiamo Anora di Sean Baker, Challengers di Luca Guadagnino, Emilia Perez, uno dei casi dell'anno di Jacques Audiard, A Real Pain di Jesse Eisenberg, The Substance di Coralie Farja e Wicked di John M. Chu. Allora, diciamolo subito, se dovessi dare io il voto, sono molto combattuto, ma darei il voto sicuramente ad Anora, film che quest'anno ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, un film veramente straordinario, con protagonista appunto una sex worker che conosce il figlio di un oligarca russo e appunto a New York, e lui diciamo la paga per stare con lui, per essere la sua fidanzata per una settimana, finché poi si sposano e da lì però inizia una specie di road movie che non è un road movie, ma è una corsa contro il tempo per impedire a questi due di continuare la loro storia d'amore. È un film molto importante, una commedia molto divertente, ma che nasconde naturalmente dei problemi sociali, perché Sean Baker non la manda mai a dire, va sempre a vedere le storture dell'America e il sogno americano che si infrange e che non esiste più. Invece goduria nazionale, Luca Guadagnino appunto candidato a miglior film commedia musicale. Certo, Guadagnino non lavora più in Italia da molto tempo, fa film in America, ma è sempre bello vedere un regista italiano candidato. Emilia Perez invece è il caso dell'anno appunto, e parla di questa donna, di questo chiamiamolo mafioso, che assume una praticante di uno studio legale. Perché? Perché vuole cambiare vita, vuole cambiare sesso, appunto vuole trasformarsi in una donna, ma per farlo deve inscenare la sua morte, e così chiama questa legale per mettere tutto in pratica. Il problema è che ovviamente poi questa scelta comporterà delle problematiche per il futuro, ed è un film che io assolutamente ho amato vedere, è stato appunto ha vinto vari premi anche al Festival di Cannes, e sì, non vi voglio nascondere questa cosa, è un musical, in queste canzoni cantano, ma è un musical veramente sentito, veramente col cuore, una storia bellissima, così come bellissimo è il musical Wicked, un film che riscrive appunto la storia del Mago di Oz e riscrive la storia della malvagia strega dell'Ovest, di Elphaba appunto, e del suo rapporto con la strega buona del Nord, appunto Glinda. Questi vari film candidati dati, e ovviamente ci sta sempre un film che io non approvo, e in questo caso è A Real Pain di Jesse Eisenberg, che devo dire, Jesse Eisenberg è un bravo attore, ma deve rimanere in quella zona lì, perché come regista purtroppo, almeno secondo me, non ci sa fare. Questa è una commedia un po' spompa che non ha veramente colto nel segno, offre tematiche sicuramente interessanti, ma non è davvero così comica come voleva esserlo. Not knocking on heaven's door. Tanti gli attori candidati, tante le attrici, addirittura troviamo Pamela Anderson candidata come miglior attrice in un film drammatico per The Last Showgirl, mai l'avrei detto, eppure la sua interpretazione è piaciuta tantissimo appunto, ma ci sono tanti altri attori candidati, c'è Daniel Craig per Queer, altro film di Guadagnino, altro film molto interessante che a Venezia ha avuto vari riscontri, c'è a chi non è piaciuto, c'è a chi è piaciuto, sicuramente quando i film fanno parlare in questo senso sono sempre molto interessanti. Candidate anche Demi Moore per The Substance, che ritorna a ottenere una nomination dopo molto tempo, ma anche tra gli attori e tra le attrici non protagoniste troviamo Isabella Rossellini, candidata appunto per Conclave. Era la prima volta da 30 anni, pensate, dal 1994, quando fu candidata Sofia Loren, che è un'attrice italiana, non veniva candidata al Golden Globe. Questo sicuramente fa molto onore per un'interpretazione, pensate, di soli 8 minuti all'interno di Conclave. Gli facciamo ovviamente le nostre migliori auguri, i nostri migliori congratulazioni a Isabella Rossellini, un'attrice veramente straordinaria, così come sono straordinari gli altri attori candidati, addirittura Denzel Washington per Il Gladiatore 2, in un'interpretazione molto sopra le righe, sicuramente al di là di tutti i problemi che può avere il film, Denzel Washington è sempre bravo. Ora io magari non avrei spinto per questa candidatura, ma comunque insomma sicuramente se è stato candidato un motivo c'è, cioè, a volte lo sappiamo, i premi sono molto politici anche per certe questioni, più gli Oscar addirittura che rispetto ai Golden Globe, ma non ci possiamo lamentare. Ma andiamo ai migliori film in lingua straniera, tra cui Gloria e Onore, ci siamo anche noi. C'è infatti candidato Vermiglio di Mauro Del Pero, un film che ha fatto una piccola rivoluzione quando è uscito quest'anno nelle sale, premiato a Venezia appunto con il Leone d'Argento, Gran Premio della giuria, ha fatto conoscere al mondo intero questo film che io purtroppo, ammetto la verità, non l'ho visto, però è molto sicura, ha riscontrato vari successi. Certo, poi come sempre ci sono anche le voci fuori dal coro che non l'hanno apprezzato. È comunque una storia che ha a che fare con la Seconda Guerra Mondiale, quindi diciamo è una tematica vista e rivista. Finché non si vede un film comunque non si possono avere delle certezze in questo senso, però è un film che veramente sta sbancando da ogni parte, e se venissimo candidati di nuovo all'Oscar non sarebbe male, ma ovviamente Vermiglio se la deve vedere con tanti film in gara, tra cui anche Emilia Perez, che è più che altro il favorito. Altri film sono Ainda Estou Aqui, un film brasiliano, questo sì l'ho visto, su una storia poco nota, ovvero la dittatura militare in Brasile negli anni 70, appunto in un contesto storico che spesso non conosciamo. Poi c'è Il Seme del Fico dei Tempi, un film iraniano, e questo sì che è vicino a noi, perché riguarda appunto l'ondata di proteste popolari che ha iniziato a scuotere l'Iran nel 2022 per la morte di Mahsa Amini, quindi un film sempre attualissimo. Presente anche Amore a Mumbai, un film indiano, anche questo molto quotato, molto apprezzato a Venezia, e questa è la rosa dei film stranieri, ma ci sono altre rose in corso di cui vi voglio assolutamente parlare. Oh, se siete amanti dell'animazione come me, ci sono tanti film candidati che possono piacere a grandi e piccini. Innanzitutto il caso dell'anno, Inside Out 2, che è anche candidato al film come miglior risultato al cinema e al box office, e direi che lo vincerà lui, visto che è il film che più ha incassato quest'anno e che ha fatto 1 miliardo e passa, veramente incassato tantissimo. Inside Out 2 è veramente uno degli altri casi della Disney che ha riscosso successo di pubblico e critica. Vorrei poter dire lo stesso di Oceania 2, anche suo candidato, ma purtroppo sì, sta andando bene con gli incassi, ma non sta piacendo molto alle persone. Poi il piccolo film, quello che ha fatto innamorare i cuori di molte persone, un film lettone, ovvero Flo, un mondo da salvare. Protagonista è questo gattino che si muove in un mondo ormai alla deriva, l'umanità sembra essere scomparsa, e in questo mondo che sta per essere sommerso dall'acqua c'è questo gatto che viaggia su una barca a vela in compagnia di un labrador, di un capibara, di un lemore e di un serpentario ferito, e dovranno imparare a sopravvivere vivere. È un film totalmente muto, si vede che è fatto da uno studio di videogiochi, perché appunto la regia è molto da videogame, ma è un film che veramente scalda i cuori e che consiglio a tutti assolutamente di recuperare. Presenti anche Wallace e Gromit, Le piume della vendetta, il nuovo film della Aardman. Wallace e Gromit finalmente tornano al cinema dopo quasi 20 anni, e poi il bellissimo caso di Il robot selvaggio, il nuovo film della DreamWorks, questo sì, veramente il mio favorito, che vorrei vincesse. E poi andiamo anche ai migliori registi. Quest'anno abbiamo una rosa di 6 candidati: Jacques Audiard, già vincitore della Palma d'Oro con alcuni suoi film, ecco di nuovo candidato per Emilia Perez, questo nome l'abbiamo capito rispunta spesso. Sean Baker, anche candidato per Anora. Edward Berger, candidato per Conclave, lo stesso Edward Berger che aveva vinto l'Oscar al miglior film internazionale per Niente di nuovo sul fronte occidentale, un film di guerra straordinario che adattava l'omonimo romanzo di Remarque, di cui erano state fatte già alcune trasposizioni, ma appunto con uno stile digitale incredibile, con una regia veramente spettacolare, quindi assolutamente Edward Berger ci sa fare col cinema. Brady Corbett, appunto, candidato per The Brutalist. Payal Kapadia, spero di averlo pronunciato bene, per Amore a Mumbai, e Coralie Farcier per The Substance con Demi Moore. The Substance io ne ho già parlato, ne abbiamo discusso, diciamo che è un film che se vi piace il body horror assolutamente lo apprezzerete. Io penso che questo film sia importante per il linguaggio cinematografico che ha ben scritto e ha ben definito, è importante per come viene vista la figura della donna attraverso i media ed è importante proprio per i messaggi che riesce a mandare, ma a volte, soprattutto verso il finale, mi è sembrato un film che gridasse troppo allo scandalo, gridasse alla provocazione forzata, quindi è un film che io posso sicuramente apprezzare e consigliare a chiunque. Il problema è che, come spesso si sa, gli horror non vengono molto quotati agli Oscar, possono ricevere premi in tanti festival, ma non spesso vengono scelti. Unico caso nella storia, e non era neanche un horror, è quando Il silenzio degli innocenti vinse l'Oscar al film, alla regia, agli attori, alla sceneggiatura, ma è un caso unico, più unico che raro, che veramente è successo solo una volta 30 anni fa e difficilmente potrebbe riaccadere. Poi, mai dire mai, The Substance potrebbe tentare il corpo grosso, quindi ragazzi stiamo sempre attenti perché questi film sicuramente arrivano in alto. Poi dall'anno scorso c'è un nuovo premio, il miglior risultato al cinema e al box office, un premio che non capirò mai perché l'hanno inserito e che li fai partecipare i film che tanto si sa già chi vince, basta guardare i dati dei numerici, se un film ha incassato di più quell'anno numericamente è che lo metti a fare in un concorso in cui si deve sfidare con gli altri, vabbè, è tanto per accontentare le major. Tra quelli presenti ci sono Beetlejuice, Beetlejuice di Tim Burton, il sequel famoso di Beetlejuice, Alien Romulus, Deadpool e Wolverine, nuovo film della Marvel, unico film della Marvel uscito quest'anno, ma tanto non vi preoccupate, ce ne saranno altri in attivo l'anno prossimo. Il Gladiatore 2, che non capisco cosa ci faccia qui, visto che comunque sì, ha incassato, ma insomma neanche così tanto, non è riuscito credo a recuperare tutti i costi di produzione. Inside Out 2, appunto, chissà chi vincerà mai. Twisters, uscito quest'estate, un bellissimo, un film sui tornadi, stavo per dire bellissimo ma mi sono morso la lingua perché bellissimo non è. Wicked, film musicale che veramente questo ha scosso l'opinione pubblica soprattutto in America, visto che è un musical amatissimo. Quest'anno ci voleva questo film per far scoprire in Italia che cosa significa il musical, visto che da qui non abbiamo una lunga tradizione. E poi appunto Il robot selvaggio, film d'animazione che obiettivamente ha incassato parecchio, ha conquistato non solo i cuori ma anche i numeri con i suoi incassi record, appunto ripeto, un premio con cui non è che io sia tanto d'accordo, è tanto per fare audience, ma insomma mettetelo lì, ma a noi non ci cambia poi niente. un piccolo sguardo adesso alle serie, tra le serie drammatiche, poche ne ho viste di queste serie candidate, ve ne voglio parlare due, ovvero Shogun e Squid Game. Squid Game da noi deve ancora arrivare, la seconda stagione arriverà il 26 dicembre e addirittura l'hanno già candidata, se l'hanno vista in anteprima, evidentemente ci hanno visto del potenziale, sono passati ormai 3 anni da quella, dal 2021 quando venne pubblicata la prima stagione di Squid Game, ci chiedevamo tutti arriverà questa benedetta seconda stagione, è arrivata ed evidentemente farà forse incetta di premi, chi lo sa, sicuramente dovrà vedersela con serie molto impressionanti come The Day of the Jackal, Mr. e Mrs. Smith e appunto Shogun, una miniserie totalmente americana ma ambientata in Giappone, che adatta il romanzo di James Clevel e che io ho trovato veramente tanto, tanto appassionante. Una serie che ha scelto di essere anche radicale con i suoi attori, visto che non è stata recitata in inglese ma è stata recitata totalmente in giapponese, quindi questa serie se la volete vedere ve la dovete per forza vedere con i sottotitoli, poi ci sono personaggi non giapponesi che parlano ovviamente inglese e quelle parti sono doppiate, ma per il resto dovrete accontentarvi di vedere il giapponese duro e puro, e questa è una cosa sicuramente interessante. Mentre miglior serie o commedia musicale, ecco qui che mi ritrovo la mia meravigliosa The Bear. The Bear è un caso, è da anni che fa incetta di premi, è una storia bellissima appunto con Carmi Berzatto, un giovane chef del mondo dell'alta cucina che appunto cerca di mandare avanti la sua brigata, di costruire il suo sogno di fare il ristorante a suo modo. Vorrei averne viste di più di queste serie candidate, ma il mio cuore invece l'ho lasciato proprio a The Bear, che negli ultimi anni ha veramente riscosso grande successo non solo per la sua sceneggiatura ma anche per i suoi attori straordinari, tra cui una bravissima Jamie Lee Curtis presente in pochissime puntate e pure veramente sempre da Emmy, cosa che ha vinto anche quest'anno, quindi grande onore, grande serie, veramente può vincere tutto. E siamo arrivati alla fine di questa rassegna, di questa rubrica di oggi, vi ringrazio come sempre di avermi ascoltato, torniamo la prossima settimana con La Giusta Visione.
E allora grazie al nostro Tommaso Di Pierro per la sua rubrica La Giusta Visione. Ricordiamo un po' di appuntamenti prima di salutarci, perché esatto, domani c'è Jolly Roger ma con un orario leggermente diverso, perché andrà in onda dalle 17.30 alle 18.30 all'interno della Notte Bianca dei Bibliopoint. Di che si tratta? È un evento promosso dal Comune di Roma, dal Sistema Biblioteche di Roma, all'Istituto Comprensivo Carlo Levi nella di via Castel Giubileo 41 a Roma. Proprio domani a partire dalle 17 ci sarà una notte bianca dedicata ai Bibliopoint, in particolare saremo ospiti con Jolly Roger, la nostra trasmissione inclusiva del Bibliopoint Il Castello dei Libri. Ci sarà un concerto di apertura, ci saranno tanti personaggi illustri, una mostra della pittrice Valeria Maggini, letture per bambini e bambine della scuola dell'infanzia e primaria a cura della biblioteca Ennio Flaiano, poi lettura e laboratorio d'arte per i bambini e le bambine della scuola primaria. Ci sarà un incontro con l'autore Giorgio Volpe, che presenterà il suo ultimo libro Una tana per orso, e poi l'incontro con l'autrice Lia Levi, che presenterà il suo ultimo libro E se non partissi anch'io. Brindisi, ci saremo noi che racconteremo in diretta radiofonica su Hot Block Radio in DAB a Roma, su Radio Jeans e Radio Zainet, oltre che su Radio Pirate, questo bel evento, una puntata speciale di Jolly Roger, Il libro si racconta in radio. Quindi l'appuntamento è a domani dalle 17.30 alle 18.30. La Giusta Frequenza invece ritorna lunedì con il consueto orario dalle 15 alle 16 anche su Hot Block Radio Nazionale. Grazie Tommy.
Grazie a te.
Grazie a tutti voi che anche oggi siete stati all'ascolto. A domani. Ciao.